Abbiamo bisogno di sognare, Simone, perché attraverso il sogno forse riusciamo a dimenticare quello a cui stiamo assistendo. Parliamo veramente di una situazione difficilissima, forse mai come in questo periodo, e effettivamente i ricercatori di Amnesty sul campo ci ricordano che stiamo vivendo una fase in cui i diritti umani piano piano si stanno sgretolando.
Sì, un totale collasso del diritto internazionale. Arriva puntuale, come sempre, il report di Amnesty International che tira le fila di questo anno terribile, e approfondiamo con un'esperta.
Esatto, è per noi, in collegamento con noi, la ringraziamo per questo, Alba Bonetti di Amnesty, ben trovata, buongiorno.
Buongiorno a voi, grazie.
No, grazie a lei, perché voi ovviamente le vivete giorno dopo giorno e raccogliete le testimonianze, le denunce, siete sul campo, siete degli osservatori imparziali che però devono raccontare al mondo occidentale, io dico, e non solo, quello che sta accadendo, perché ovviamente noi un pochino lo vediamo attraverso i mezzi di comunicazione, ma evidentemente questo non è sufficiente.
No, direi che non è sufficiente, e soprattutto l'informazione quotidiana forse non permette di avere lo sguardo onnicomprensivo che noi ci proponiamo di offrire con l'appuntamento che lei ricordava del report annuale. Quello che vediamo, se guardiamo globalmente il 2023, è che è proprio stato fatto un salto all'indietro di 80 anni. Cioè ci ritroviamo in un mondo dove i valori fondanti dell'umanità, che sono stati quelli che hanno ispirato la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, sono completamente dimenticati. Gli stati che hanno sottoscritto quella dichiarazione sono i primi a indebolire le istituzioni che hanno creato per difenderli. Quello che abbiamo visto succedere con il conflitto tra Hamas e gli altri gruppi palestinesi da un lato e Israele dall'altro è tremendo, la reazione al massacro che è stato fatto da Hamas il 7 ottobre, la reazione di Israele è stata sproporzionata, ha riguardato aree popolate da civili. Solo nel 2023 abbiamo evidenza di 1.900.000 sfollati tra i palestinesi e quasi 13.000 vittime, e inoltre Israele ha vietato l'accesso agli aiuti umanitari. La Russia ha continuato la sua invasione dell'Ucraina, attaccando delle aree popolate da civili, attaccando infrastrutture che sono destinate all'esportazione di grano e di energia, e sappiamo che i prigionieri ucraini sono sottoposti a tortura. Mm-hmm. Gli USA all'interno del Consiglio di Sicurezza dell'ONU hanno fatto un uso sfacciato del loro potere di veto per tenere ferma per mesi la risoluzione sul cessate il fuoco.
Presidente Bonetti,
questo per dire di alcuni elementi.
Esatto, Presidente Bonetti, no, questo è quello a cui stiamo assistendo, un'escalation da due anni a questa parte, e la sensazione che noi abbiamo, forse per la prima volta, a parte il fatto di avere davvero contezza per la prima volta di una guerra così vicino a noi, no? Infatti si sta parlando di un rischio di ampliamento, perché naturalmente quello che accade in Medio Oriente è dietro l'angolo, ma non solo questo, il fatto che si sia rotto come un argine anche di imbarazzo rispetto a quello che noi abbiamo visto, perché di fronte ai primi morti civili eravamo tutti inorriditi. Dopo qualche mese la narrazione della guerra ci ha in qualche modo abituati,
sì,
abbiamo
quasi
avuto quasi una suefazione,
sì, sì.
E secondo me c'è anche evidentemente un gioco a rilancio, perché quando si alza il livello di sopportazione di tutto questo, allora si consente probabilmente a certi paesi e ai governi di stabilire una violenza ancora,
sì,
più ardita.
Una legittimazione quasi, come se rientrasse nella norma.
È così,
Bonetti.
Presidente?
Sì, sì, sicuramente c'è questo rischio, perché poi ci sono le narrazioni attraverso la carta stampata, ci sono le narrazioni attraverso i media, e c'è anche il ruolo sempre più rilevante giocato dai social media e dall'intelligenza artificiale generativa nel propagare l'odio, la discriminazione e la disinformazione. Questo è un altro versante delle nostre preoccupazioni, perché lo sviluppo di tutti questi strumenti e queste applicazioni è in mano alle big tech e completamente esente da qualsiasi controllo.
Eh sì, questo è un punto, Presidente, su cui voi insistite molto, su cui vi focalizzate. Le piattaforme di big tech alimentano conflitti, gli spyware e gli altri strumenti di sorveglianza di massa sono impiegati proprio per usurpare i diritti e le libertà fondamentali, mentre i governi sviluppano strumenti automatizzati per prendere di mira i gruppi più marginalizzati all'interno della loro società. È questo? Cioè i social chiaramente hanno acuito tutto ciò?
Certo, per esempio in Etiopia Meta ha permesso che Facebook venisse utilizzato dalle fazioni in conflitto per alimentare l'odio e dividere le comunità. In India c'è uno spyware che è prodotto in Europa che spia i giornalisti di spicco indiani e l'India è un paese in cui 1 miliardo di persone andrà alle urne, per non parlare dei contenuti d'odio, dei contenuti che sono, come dire, volti a marginalizzare, a discriminare, a insultare le comunità LGBTQIA+, nello scenario statunitense, dove pure avremo delle elezioni. Quindi sì, siamo molto preoccupati, come l'utilizzo non dichiarato da parte delle autorità di polizia dei sistemi di sorveglianza con riconoscimento facciale. Noi abbiamo dimostrato che la polizia di New York ha utilizzato senza dichiararlo il riconoscimento facciale per individuare e intimidire i protestanti di Black Lives Matter. E poi a seguito di una nostra azione legale hanno dovuto dichiarare che utilizzavano questi strumenti.
E allora,
quindi è veramente
è pericoloso perché su 1000 fronti, come sentite, siamo partiti dalla guerra perché è il fatto più eclatante, ma a parte che ci sono guerre in tutto il mondo di cui noi sappiamo pochissimo, no? Però basta ovviamente volgere lo sguardo, come abbiamo detto, verso l'Africa o verso l'Asia, il caso del Myanmar, ma appunto abbiamo citato anche altri casi, poi c'è la questione del Sudan che è ancora aperta. Cioè, in realtà qui ci sono conflitti che non si sono mai sedati, che appunto abbiamo visto in questi anni repressioni violente e assolutamente una dimenticanza totale dei diritti umani. Però a questo in teoria un argine ci dovrebbe essere, io Presidente, quello che dico, no? Cioè ad un certo punto i diritti umani dovrebbero essere una priorità per le organizzazioni, anche per i paesi a livello transnazionale. Perché non si riesce a portare avanti questo concetto?
Io penso che la storia del Novecento ci offre la risposta. La storia del Novecento mostra che non è stato fatto niente per iniziativa degli stati in termini di protezione e avanzamento in materia di diritti umani. Tutte le conquiste sono state frutto dell'attivazione delle persone e delle persone comuni. E questa è la chance che abbiamo. Al di là ovviamente del fatto che sarebbe necessario riformare l'ONU, rivedere la gestione del diritto di veto nel Consiglio di sicurezza, ma quest'anno disastroso per i diritti umani, oltre a quello di cui ho parlato prima, ha anche portato di nuovo e ancora alla ribalta milioni di persone che hanno marciato, protestato, preteso un futuro migliore, la fine delle discriminazioni, maggiore libertà, e non abbiamo nominato le donne, perché il conflitto che è sempre aperto è quello contro le donne.
Certo, quello è proprio quello è trasversale. Quello è trasversale, no, ma anche da noi, non è che parliamo di casi eclatanti, però poi alla fine tocca a tutte le società, anche quelle che si sentono più evolute. In conclusione, quello che io le chiedo oggi, stiamo assistendo a dei movimenti a livello universitario, no, che stanno portando all'attenzione dei governi sulla guerra che sta muovendo Israele contro la Palestina. Sono delle manifestazioni che purtroppo vedono anche degli studenti arrestati negli Stati Uniti, nei campus. Ci sono stati dei presidi, anche in Italia abbiamo visto ieri a Torino. Noi questo ruolo dei giovani come lo dobbiamo vedere? cioè ci dobbiamo schierare accanto a loro oppure dobbiamo comunque monitorare perché questo potrebbe portare ad altra violenza?
Se porta ad altra violenza e soprattutto è la violenza repressiva degli stati che vanno verso una modalità sempre più autoritaria di gestione della protesta. Non a caso noi abbiamo lanciato una campagna globale che si chiama proprio Proteggo la protesta, perché in questo mondo protestare è diventato sempre più difficile. Quindi chi protesta è in maniera pacifica da sempre per Amnesty International è portatore di speranza.
E questo è importante.
Basti pensare
sì.
che la richiesta di cessate il fuoco in primis è venuta dai milioni di persone che sono scesi in piazza per chiedere il cessate il fuoco, certo, e la liberazione degli ostaggi israeliani. Poi dopo si sono fatti vivi alcuni governi, non tutti purtroppo, ma è dalle persone che viene l'impegno per una vita migliore per tutti.
E questo rapporto dovrebbe invitarci ad impegnarci, Simone, dovrebbe farci ricordare che c'è sempre il tema dei diritti umani che deve essere tenuto alto, anche per noi che facciamo comunicazione, non ce lo dobbiamo dimenticare mai.
No, e noi nel nostro piccolo, anche offrendo appunto una piattaforma a voi Amnesty appunto per raccontarci tutto quello che fate, lo ricordiamo, in un anno, in un mondo che sta raccogliendo i frutti, no, delle conseguenze dell'escalation, dei conflitti e del quasi totale collasso del diritto internazionale, Amnesty International è sempre presente sul campo. Quindi Presidente Bonetti, grazie mille per essere stata con noi e buon lavoro e complimenti per tutto quello che fate.
Grazie a voi e complimenti anche a voi, buona giornata.
Grazie. Alba Bonetti, Presidente di Amnesty International, Italia.